fine del...
Buongiorno e buon anno a tutti. Oh, grazie. Buongiorno e buon anno a tutti. Ringrazio l'associazione per aver voluto devolvere questa somma per i nostri tanti impegni in Brasile, che diventano sempre più gravi, nella misura in cui forse le chiese aiutano meno le missioni, questi poveri vescovi continuano a scrivere al sottoscritto, che a volte ha più problemi che capelli in testa, per cercare di non dire di no a tutte queste richieste importanti, gravi, che vengono fatte per i popoli indigeni, che vengono fatte per i favelados, eccetera, in Brasile. Quindi vi ringrazio davvero tanto. Due premesse rapide. Allora, una: qualcuno mi ha chiesto di parlare della legge di fine vita, eccetera eccetera. Direi, se mai viene fuori poi nel momento della discussione dopo, lasciamo perdere. Molti hanno detto: non parliamo troppo, andiamo avanti col testo biblico, perché altrimenti restiamo indietro. State tranquilli che non resteremo indietro, nel senso che una delle caratteristiche del nostro corso è, vedete, affrontare con molta calma, no? Il testo. Nessuno ci dice, io credo che finiremo per giugno, però nessuno ci dice, dovessimo finire a settembre, ottobre e poi riprendere uno dopo. La bellezza del nostro corso è proprio questa, e credo che il dibattito è poi talmente sempre ricco che tutti abbiamo piacere di questo dibattito, però certamente cercheremo di avanzare un pochettino di più sul testo tutte le volte. L'altra cosa che volevo dire, ecco, sì, non l'ho detta, quella delle domande che facciamo dopo, del testo che andiamo avanti. Bene, vorrei completare il discorso che aveva fatto Enrico sul capitolo quarto della lettera ai Romani, non lasciando perdere una cosa che per me è estremamente importante. Qualcuno dice che io nella chiesa torinese sono un resurrezionologo, un esperto di resurrezione. È vero, è il cardine della nostra fede, è il fondamento della nostra fede, e non lascio mai passare occasione per sottolineare questo aspetto. Qui, se avete notato, la grandezza di Abramo viene definita, perché Abramo è un uomo di fede, perché credeva nella resurrezione. Guardate che quel passaggio lì non è un passaggio banale. Dire che Abramo credeva nella resurrezione ci fa capire anche il senso del sacrificio di Isacco. Cioè, secondo Paolo, Abramo sacrificò quasi con nonchalance il figlio Isacco, dicendo: ah, ma tanto il Signore poi lo fa resuscitare. È interessantissima questa lettura, perché è talmente forte la fede nella resurrezione che Abramo concilia in sé la promessa di una discendenza che sarebbe stata più numerosa delle stelle del cielo, della sabbia del mare, tramite Isacco. Secondo, l'idea di sacrificare Isacco, che ovviamente avrebbe posto termine a questa promessa. Ma lui concilia le due cose, perché dice: ah, io credo alla resurrezione, cioè io adesso lo sacrifico, ma tanto poi Dio lo fa risorgere e quindi potrà avere una discendenza. Questo è un discorso molto importante, perché voi sapete che Paolo fonda la fede sulla resurrezione. Al versetto 17 del capitolo 4, se vi ricordate, c'era proprio scritto così. Aspettate. Allora, il quale è padre di tutti noi, Abramo, come sta scritto: ti ho costituito padre di molti popoli, davanti al Dio nel quale credette, che dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che non esistono. Egli credette, saldo nella speranza contro ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli. Ecco, questo è veramente estremamente interessante, perché secondo Paolo la fede di Abramo è una fede pasquale, è una fede che si basa sulla resurrezione di Cristo. E allora qui non sto a farvi tutto il mio discorso, che per chi ha conoscenze storiche torinesi sa essere il discorso del grande Don Ottaviano, no? Su cui basava tutti i suoi corsi di base. Però ricordiamo davvero che per Paolo e per i cristiani la resurrezione di Gesù è il fulcro della storia. è l'evento centrale della nostra fede, è il segno unico dato da Gesù che quell'uomo morto, trucidato su una croce, non era uno dei tanti derelitti della vicenda umana, ma era Dio stesso che si caricava del limite del mondo per annientarlo e darci la sua vita. Ecco perché la resurrezione è il cherigma. Vi ricordate, qui l'accenno non può che essere rapido, Paolo in 1 Corinti 15 dice: se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana la nostra fede. Paolo dice più volte che la testimonianza della resurrezione è lo scopo dell'esistenza della Chiesa primitiva. Cioè l'apostolo è chiamato ad essere testimone della resurrezione. La resurrezione, Atti 17, è prova sicura della signoria di Cristo. E qui il grande discorso che si fa sempre, lunedì sera ho cominciato una serie di incontri a Santena per le parrocchie della zona, cioè più di 100 persone, sul credo, e il mio tema era credere, l'atto di fede, poi la prossima volta farò Dio Padre e conseguenze, poi onnipotenza e dintorni, e poi cose, creatore, cose visibili e invisibili, tutti i vari punti del credo, proprio parola per parola. Però ricordavo loro che se uno crede già in Dio, nell'esistenza di un Dio, per qualunque cammino di tipo filosofico, la resurrezione di Gesù rappresenta la conferma che questo falegname di Nazareth era veramente il figlio di Dio. E questo è il procedimento della cosiddetta scuola d'Alessandria d'Egitto dalla fine del secondo secolo. Altri che non si dimostrano o non riescono a dimostrarsi l'esistenza di un Dio con un cammino di pensiero, però dicono: ecco, se un uomo vince la morte, vuol dire che vince la natura, vuol dire quindi che è soprannaturale, che è quello che noi definiamo Dio. È la cosiddetta prova storica dell'esistenza di Dio della scuola di Antiochia di Siria dal III secolo, che insieme dimostra l'esistenza di un Dio e che quel Dio è quel falegname di Nazareth che è risuscitato. Certo, di qualunque fatto di cui io non ho avuto una visione diretta, io credo sempre solo in base all'affidabilità o meno dei testimoni oculari. Capite, il discorso si sposta sempre così, eh? Io faccio sempre i soliti esempi. Io non ho visto Cesare sconfiggere i Galli, ma credo che il debello gallico mi racconti la verità. Io non ho visto cadere il muro di Berlino, però credo che le immagini che ho visto alla televisione possano essere vere, anche se vedete c'è adesso anche chi nega che l'uomo sia mai stato sulla Luna e dice che è tutto un bluff, che è tutta una finta, eccetera eccetera. Il problema è sempre della credibilità dei testimoni. Allora, tutti gli uomini di tutti i tempi e di tutta la terra sono sempre chiamati a confrontarsi sulla credibilità o meno di coloro che affermano che quel tale che era morto e stramorto al punto che gli hanno trafitto il costato e ne è uscito sangue d'acqua, 3 giorni dopo era vivo e vegeto e mangiava con loro e si lasciava toccare da loro. Certamente i cristiani sono coloro che li ritengono credibili e veritieri, perché a testimoniarlo sono in molti e in circostanze diverse. Ricordatevi che Paolo dice: apparve a Chefa, apparve ai 12, apparve a Giacomo, apparve a più di 500 fratelli in una volta sola, dei quali più sono vivi in mezzo a voi, e scrive nel 57, quindi sono passati 25-27 anni dalla morte del Signore. Molti testimoni sono ancora vivi dopo 25 anni, poi apparve ai 12 ancora un'altra volta e quindi a me a ultimo come all'aborto. Sono persone, questi testimoni, serene ed equilibrate, come si vede anche dai loro scritti, dalle loro storie. Sono persone ben lontani dal pensare a speculazioni tipo la resurrezione, che era proprio fuori della mentalità degli ebrei, soprattutto se riferite a un singolo. Sono uomini semplici e concreti, che non si vergognano di dire che essi per primi hanno dubitato, che non si preoccupano di comporre le numerose discordanze presenti nei Vangeli riguardo ai racconti di resurrezione, come farebbe invece chi vuole concordare una menzogna, che non ci hanno guadagnato nulla dalla loro attestazione, né onori, né glorie, né trionfi, ma che hanno suggellato nel sangue la loro parola. Certo, insisto sempre su questo, questo è il fondamento della fede, non è ancora la fede. La fede ha sempre due aspetti, ricordatevelo bene, e io mi rifaccio proprio ai due vocaboli ebraici della fede. Uno è aman, la forma participiare da cui deriva il nostro amen, l'emunà, cioè mi abbarbico, mi avvinghio, mi incollo, mi fondo. E l'altro invece è batà, da cui, che significa l'affidarsi, che significa il confidare, che significa l'abbandonarsi a. Ecco, questo, il discorso sulla resurrezione, è il fondamento. Giacomo ricorda che anche i demoni credono alla resurrezione di Gesù, ma non sono non sono discepoli del Signore. E la fede sarà poi fare due passi successivi. Primo passo, credo che quell'uomo resuscitato è figlio di Dio. Secondo passo, allora credo che quello che mi ha detto è la volontà di Dio e la ricerco. Terzo passo, mi innamoro di Dio, entro in una relazione affettiva con Lui, cerco un'intimità con Dio, mi abbandono a Dio, mi affido a Dio, confido in Dio, ho fiducia in Dio, cambio la mia vita in questo Dio. Quindi vedete i tre momenti che io ricordo sempre con grande intensità, non solo perché ho sempre io per primo grandi esigenze di razionalità, ma perché dobbiamo essere in grado, dice Pietro nella sua prima lettera, di rendere ragione della speranza che è in noi. Quindi dobbiamo poter dire all'amico ateo, al figlio non credente, al nipote non credente, al marocchino, all'islamico che incontriamo, eccetera, perché noi crediamo in Gesù Cristo. Ecco, questo è il... e perché crediamo in Dio, ma perché crediamo che poi Dio abbia parlato in Gesù Cristo. Ecco perché bisogna avere sempre chiaro questo percorso. Per tutti noi che, anche nella vita comune, in virtù della comune missione dei cristiani, evangelizziamo, ma soprattutto poi quelli che hanno anche degli incarichi di catechesi, di ministero all'interno delle chiese, che devono sapere con lucidità, preparare i loro allievi a questo percorso. Bene, fatta questa premessa che mi pareva importante, perché era una sottolineatura che avevo già concordato con Enrico e che avrei poi finito io, direi di cominciare a leggere il capitolo 5, dove vi vedo già tutti pronti per il grande agguato, no? Perché sarà il capitolo del peccato originale, quindi siete già tutti pronti, e quindi lo cominciamo. Certo, col capitolo 5 comincia una parte nuova che in un certo senso è la più importante di tutta la lettera e che arriva fino al capitolo 8 al versetto 39. Cioè il grande tema che Paolo sviluppa è la giustificazione per fede e non per le opere procurata dall'opera salvifica di Gesù Cristo. E ce lo spiega molto bene, lo esplicita, ci ritorna sopra, eccetera. Tenete conto che la prima parte, la parte cosiddetta dogmatica della lettera ai Romani, è sicuramente più impegnativa. La seconda parte, che è la parte cosiddetta parenetica, esortativa, quella in cui ci dirà com'è la vita cristiana, sarà molto più scorrevole anche, e quindi andremo sicuramente un po' più veloci, dobbiamo attendercelo in questo senso. Allora, cominciamo a leggere i primi 11 versetti e poi dopo diremo qualche cosa e poi affrontiamo direttamente il tema del peccato originale. Prego.
Giustificati dunque per la fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per suo mezzo abbiamo anche ottenuto, mediante la fede, di accedere a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, noi ci vantiamo anche nelle tribolazioni, ben sapendo che la tribolazione produce pazienza la pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per gli empi nel tempo stabilito. Ora, a stento si trova chi sia disposto a morire per un giusto. Forse ci può essere il coraggio di morire per una persona del bene, ma Dio dimostra il suo amore verso di noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione, ora, giustificati per il suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la Sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale ora abbiamo ottenuto la riconciliazione.
Ecco, allora riprendiamo versetto per versetto. Versetto 1, giustificati per mezzo della fede. Paolo usa un auristo passivo, cioè qualcosa che è già avvenuto e che ci contraddistingue quindi in quanto cristiani. Questa pace con Dio ci è già stata data, proprio per il nostro rapporto con Cristo, versetti 2 e 3, per mezzo di Gesù Cristo. Si è dischiusa e si è fatta accessibile a noi questa grazia nella quale ci troviamo. Quindi non soltanto ci troviamo in pace con Dio, ma ci gloriamo per questa potenza della gloria di Dio. E poi c'è quel versetto 4, molto bello, che collega tra loro alcune dimensioni importanti della vita cristiana. Noi ci vantiamo anche nelle tribolazioni. E la tribolazione produce la costanza. La costanza produce la virtù produce la speranza. Vedete questo passaggio? La tribolazione ci rende forti, ci rende costanti, perseveranti. Questa perseveranza ci rende virtuosi, questa virtù fonda la nostra speranza. E poi questo versetto, che per me resta probabilmente uno dei più belli, se non il più bello della Bibbia. La speranza poi non inganna, perché lo Spirito Santo ha riversato nei nostri cuori l'amore di Dio. Cioè lo Spirito Santo, che è l'amore di Dio, ha riempito i nostri cuori di sé. Noi siamo pieni dell'amore di Dio. È di una bellezza questo versetto. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Allora, vorrei fare alcune osservazioni. Primo, avete visto in questi versetti più volte ripetersi il verbo gloriarsi. Cosa vuol dire gloriarsi? Io direi che gloriarsi non è avere vanto, non è farsi belli. Il senso paolino di questo gloriarsi è fondarsi. È fondarsi. Tutte le volte che io mi glorio nel Signore e io mi fondo del Signore, io mi metto nel Signore le mie basi, le mie radici, è Lui il fondamento della mia vita. Ecco perché si parla sempre non di un gloriarsi autonomo, cioè io mi vanto, ma un gloriarsi in Dio o un gloriarsi in Gesù Cristo. Quindi un gloriarsi che edifica, che costruisce l'esistenza, che dà davvero fondamento e senso a tutta la nostra vita.
Però, scusate, prego. Non per fuori di luogo, però se la traduzione più corretta, non so se la traduzione più corretta è fondiamo rispetto al gloriamo.
Sì.
Ma se così è, perché non è stato usato fondiamo?
Perché allora, se tu guardi le traduzioni in lingua corrente, mettono già decisamente fondarsi, no? Se tu guardi le traduzioni che abbiamo noi, che cercano di mantenere una certa letterarietà, usano il verbo, che ha anche un significato di vantarsi, però che è sempre usato da Paolo nel senso di fondarsi su. Le traduzioni in lingua corrente però fanno già il lavoro che tu dici.
Infatti avevi già una volta precisato il senso della parola gloria.
Allora, gloria, voi sapete, deriva dall'ebraico kabod, che vuol dire peso,
sostanza.
Tant'è vero che quando diciamo gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, lo dico sempre, non vuol dire yuhu come sei bellino, ma vuol dire diamo peso al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. E la parola kabod indica proprio il peso di una cosa, quanto pesa, quanto conta. Quindi anche qui gloriarsi ha questo substrato aramaico, quindi io mi glorio del Signore vuol dire il peso fondante della mia vita, la potenza che insita nella mia vita è il Signore. Ecco perché io poi traslittero un po' in fondarsi, il fondamento che dà l'idea a noi che viviamo nell'età del cemento armato, insomma, no? Di che cosa sono le fondamenta, ecco, di una casa. L'oggetto e il fondamento di questo gloriarsi è la speranza nella gloria di Dio. Questa gloria di Dio che fa sì che anche le tribolazioni diventino motivo di vanto, perché paradossalmente il credente è colui che anche nella tribolazione, anche nella prova, anche nel momento della disperazione sa di essere ripieno dell'amore di Dio. Ecco, la grandezza del credente è che anche nella sofferenza, anche nella prova, anche nella morte, sa di non essere mai abbandonato da Dio. Questo è il nostro specifico. Quando si parla di salvezza, non è una salvezza dell'anima o roba di questo tipo, è che anche nel momento della prova, del dolore, dell'angoscia, della malattia, della sofferenza, della morte, io sono nelle braccia del Signore, io sono ripieno dell'amore di Dio, io sono nella pace, io sono nella gioia, in quella famosa gioia che Carbar diceva, la gioia del cristiano è un ostinato malgrado tutto, cioè tema che abbiamo già ripreso altre volte, non siamo esonerati dai problemi della vita, dalle malattie, dalle paure, dalle angosce, dal morire, ma malgrado tutto noi ci gloriamo nel Signore, siamo fondati nel suo amore. È per noi anche la tribolazione motivo di testimonianza dell'amore del Signore. E qui è la grande differenza dei cristiani. Io in questi giorni sono edificato, ma proprio a volte nella vita ti capitano queste cose. Ho un mio caro collega che è appena andato in pensione, ha scoperto un tumore e adesso sta malissimo. Sono andato a Candiolo l'altra sera a trovarlo, credo sia in fase terminale, è stato uno dei grandi dirigenti dell'Azione Cattolica di Torino. Voi vedeste la serenità di quest'uomo, che nella sofferenza, da medico, mi racconta tutte le sue brave metastasi e tutti i suoi problemi, e poi con serenità mi organizza ancora gli incontri dalle sue parti, eccetera, eccetera, mi chiede dei popoli indigeni, si interessa con un filo di voce tra tubi ed ossigeno, eccetera, eccetera, del regno di Dio, di come avanza, della missione, della Bibbia, della scrittura. Edificato, con occhi sereni, tranquilli, ecco, tu capisci davvero che se un credente riesce in un momento tragico come questo a non perdere la sua serenità, ad avere questa gioiosità, questo sorriso, veramente possiamo gloriarci nelle tribolazioni. Possiamo gloriarci nelle tribolazioni. Non ne ho visti tanti nella mia vita morire così. A volte ho visto, perché poi siamo tutti deboli, fragili, e per carità, ho visto fior di ecclesiastici che avrei detto rocce nella fede, che nel momento della prova o della malattia sono caduti nella depressione, nella disperazione, eccetera. Ne ho visti di tutti i colori e quindi io sarò il primo ad essere fragile, per carità. Chi sta in piedi badi di non cadere, dice Paolo, ma quando ti viene offerta questa grazia, no, di conoscere queste persone che sanno soffrire e morire gloriandosi nel Signore fino alla fine, sono davvero degli esempi che ti arricchiscono. Ecco, l'altra sera io sono uscito con mia moglie e ho detto, è un santo, è veramente un santo, sta morendo da santo. Ecco, mai un lamento, mai una critica, mai una lucidità della sua situazione completa, ma una serenità, una pace, un'apertura, un continuare ad amare, a interessarsi dell'apostolato, della diffusione del regno di Dio, dei poveri. Ecco, questi sono veramente i prodigi Ecco, ecco perché Paolo dice: arriviamo anche a vantarci delle tribolazioni, perché anche perché nella tribolazione uno si dispera, uno si straccia le vesti, si strappa i capelli, urla, grida, impreca, eccetera. Qui invece il credente nella tribolazione, sapendo che l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è dato, si affida, confida. Ecco, io credo che sono veramente degli esempi grandi. E poi questo discorso, no, dell'amore di Dio che Paolo fa in questi versetti, che è un discorso stupendo. Questo amore di Dio è immenso. Perché? Perché ci riempie, i nostri cuori sono riempiti dall'amore di Dio. E poi, se avete notato, questo passaggio che è fondamentale, è un amore gratuito. Cioè Dio non ci ama perché siamo buoni, Dio non ci ama perché siamo giusti. Paolo arriva a dire con molta forza: Dio ci ama mentre siamo empi, mentre siamo peccatori, e porta questo esempio molto molto duro, no? A stento si troverebbe qualcuno disposto a morire per un giusto, forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona, ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo peccatori Cristo è morto per noi. Cioè la redenzione non è frutto delle nostre opere, la salvezza non viene dal fatto che siamo giusti, noi siamo empi. L'amore di Dio è così folle che Dio ama gli empi, che Dio si sacrifica per gli empi, e gli empi sono gli empi, siamo noi prima di tutto, ma sono anche i mostri che noi vediamo nella storia, nelle vicende umane, ecco, i massacratori dell'ISIS, gli stupratori, gli omicidi. Dio muore per loro, Dio li ama, Dio li ama. Hitler, Stalin, Nerone, tutti quel che volete, ecco, sono amati da Dio. Il Signore Gesù è morto per loro. Fra un po' sentiremo dire da Paolo: ogni uomo, indipendentemente dalla sua condizione, è un fratello per cui Cristo è morto. È un fratello per cui Cristo è morto. Definizione meravigliosa, ma lo troveremo nei capitoli successivi. E allora questo amore, che è un amore gratuito, cioè la salvezza non viene dalle opere, Dio non è morto perché eravamo giusti, ma Dio è morto perché siamo empi. E quindi se ora cerchiamo di essere un po' meno empi, no? E di aderire a Lui, di stare nelle sue braccia, tanto più, dice Paolo, no? Dobbiamo essere sereni perché siamo salvati mediante la sua vita. E allora a questo punto entriamo a pie pari in questo difficile discorso che viene detto comunemente del peccato originale, che prende i versetti dal 12 al 21 del capitolo 5. Leggiamo e poi cerchiamo di fare delle riflessioni.
Quindi, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo morirono tutti, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia di un solo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti gli uomini. E non è accaduto per il dono di grazia come per il peccato di uno solo. Il giudizio partì da un solo atto per la condanna, il dono di grazia invece da molte cadute per la giustificazione. Infatti, se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. Come dunque per la colpa di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera di giustizia di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita. Similmente, come per la disobbedienza di uno solo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. La legge poi sopraggiunse a dare piena coscienza della caduta, ma laddove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia, perché come il peccato aveva regnato con la morte, così regni anche la grazia con la giustizia per la vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore.
Ecco, l'Apostolo prende ora in considerazione la storia dell'umanità nel suo complesso. Questa storia dell'umanità segnata dal peccato, di cui Paolo cerca in qualche misura di spiegare l'origine. Il discorso di Paolo procede faticosamente, se avete notato, perdendosi talvolta, poi riavviandosi. Mi immagino davvero che non stava preparando gli appunti per gli studenti di teologia, ma era là che faceva le tende e cominciava a pensare, a dettare qualcosa al suo scrivano terzo, dopodiché usciva un momentino a vendere una tenda, poi rientrava, forse aveva perso un po' il filo. Comunque, quello che ci vuole dire Paolo è che il peccato, con la sua potenza di morte, no? È entrato nel mondo a causa di Adamo e della sua disobbedienza, quindi prima parte del versetto 12, B, perché tutti gli uomini hanno peccato, seconda parte del versetto 12. Nell'ultima parte del testo Paolo dirà: ma chi se ne frega del peccato, perché ormai abbiamo una grazia talmente sovrabbondante, talmente iper, inventa addirittura delle parole greche, sovrabbondante, che è l'amore di Cristo, per cui ormai noi siamo tutti dentro questa meravigliosa dimensione dell'amore di Cristo. Allora, attenzione. La definizione di peccato originale è una definizione essenzialmente extra biblica, perché il giudaismo ufficiale ha sempre ignorato tale questione. All'interno della grande tradizione biblica, il male morale è sempre un peccato attuale, non un peccato originale. Al massimo è qualche cosa di esteriore che sta rintanato dietro la porta, ma che può essere dominato dalla volontà umana, dal libero arbitrio umano. Ricordatevi Genesi 4:7, il Signore disse: il peccato è accovacciato alla tua porta, verso di te è il suo istinto, ma tu dominano. Versetto di difficile traduzione, perché nel testo compare la parola peccato, attat, che è femminile, insieme a robesh, che i greci nella Bibbia dei 70 traducono accovacciato, che è maschile. Come mai si dice che il peccato, che è femminile, è accovacciato, ma detto al maschile? Ma perché qui c'è un'idea, no? Perché questo robesh è probabilmente il demone Rabisù degli assiro-babilonesi, cioè quelle specie di cani arrabbiati, di leoni che facevano da custodi alle porte dei templi e dei palazzi. Anche a Torino voi vedete che spesso ci sono ancora dei portoni con davanti due leoni, due mostri, eccetera. Nei templi babilonesi c'era il tempio e davanti al tempio c'erano i due demoni Rabisù. Quindi la traduzione esatta sarebbe: il peccato, come un demone Rabisù, sta alla tua porta, è lì fuori del tempio, del tuo tempio. Tu puoi dominarlo, tu puoi cacciarlo, tu puoi vincerlo. Cioè, per l'ebraismo, il peccato non è una potenza insita nell'uomo, è qualcosa di esterno a lui, che cerca sì di gherbire l'uomo, ma a cui l'uomo può resistere. Siracide 27,10 dice: il leone sta in agguato della preda, così il peccato di coloro che praticano l'ingiustizia. Quindi è come un leone in agguato, ma io posso sfuggirci. Oppure Siracide 21,2: come alla vista del serpente fuggi il peccato, perché se ti avvicini ti morderà. E l'idea di Pietro nella sua prima lettera, capitolo 5, versetti 8-9, che leggiamo nella compieta: il vostro nemico, il diavolo, come un leone ruggente va in giro cercando di divorarvi. A lui resistete, saldi nella fede. Vedete, però è qualcosa di esterno. Questa è la concezione ebraica. Tant'è vero che questa tendenza non ci sia insita nell'uomo, ma sia qualcosa di esterno a cui si può resistere, è attestato dal fatto che secondo l'ebraismo ci furono tantissime persone senza peccato. Per esempio Noè, per esempio Enoch, che voi sapete morì giovane, a 365 anni, tutti gli altri patriarchi morivano a 900 e subito, quindi lui è morto giovane, sarebbe come oggi morire a 30 anni rispetto a quelli che muoiono a 90 anni. Ma era talmente caro a Dio, perché era senza peccato, che Dio lo prende con sé. Così pure, per esempio, i patriarchi, secondo la tradizione, vengono definiti senza peccato. Elia, Ezechia, molti grandi rabbini vengono considerati senza peccato. Solo molto tardivamente, cioè nel secondo secolo, partendo dalla riflessione sulla Genesi, si vengono già nell'ebraismo, negli apocrifi ebraici, a sviluppare delle dottrine che in qualche misura sono molto vicine a quella poi cristiana del peccato originale. Quindi che il primo peccato avrebbe creato dei danni insiti e non esterni agli uomini sempre. Cito il quarto libro di Esdra, cito l'Apocalisse siriaca di Baruch, eccetera. Attenzione, la formulazione dogmatica, intanto faccio una premessa simpatica. Ero l'8 dicembre, sono andato a messa dai Salesiani in via Piazzi alle 8 del mattino, perché avevo impegni di famiglia e di nonno che mi dovevano rendere presenti presto, e ho avuto il piacere di sentire che diceva la messa il mio vecchio amico Don Paolo Merlo. Voi sapete, Don Paolo Merlo non solo adesso è il preside della facoltà teologica dei Salesiani, ma è anche docente di teologia morale, quindi un'autorità nella Chiesa torinese. Un uomo, sapete, di grande equilibrio, di grande sapienza, mai incline a posizioni innovative, però molto sapiente nella linea tradizionale. E a me è venuto un dubbio, già pensando a preparare un po' il vostro incontro con voi, e dicevo: ma accidenti, se Maria è immacolata, no? Cioè è stata esonerata dal peccato, è un demerito, non è un merito, perché se non aveva la tentazione del peccato ha meno meriti di me, no? Che invece, porca miseria, queste tentazioni le provo tutti i giorni. Allora in sacrestia, andando a salutare, gli ho detto: senti, abbi pazienza, ma dammi un po' un lume su questa cosa. Poi aveva fatto una bellissima omelia sul peccato originale, e lui mi ha risposto questa cosa: guarda, dice, io sono docente di teologia morale, quindi il tema del peccato è il mio tema. Ricordo sempre ai miei studenti una lettera che il cardinale, se non ricordo male, Savini, no? Scrisse al Papa di allora, lui che poi sarebbe diventato Papa, dicendo: il Concilio di Trento stabilì che ci fosse il peccato originale, ma non disse che cosa fosse. E questo detto da un cardinale che poi diventa Papa subito dopo il Concilio di Trento ci dice tante cose. Cioè, il Concilio di Trento ha stabilito che vi fosse il peccato originale, ma non ha stabilito che cosa fosse. Ecco, allora, questo Concilio di Trento, che ha stabilito che vi fosse, no, non è partito dalla Genesi, è partito proprio da Romani 5:12. E qui allora dobbiamo cercare di dire qualche cosa di più. Cioè, il Concilio di Trento è partito da quei passi del Nuovo Testamento che sottolineano l'universalità della redenzione apportata da Cristo. Allora, poiché Cristo ha redento tutti, vuol dire che tutti sono colpevoli. Avete visto? Questo movimento è tipico, per esempio, dei racconti eziologici dell'Antico Testamento. Voi sapete che una delle fisse, soprattutto nel libro della Genesi, è dire: perché succede questo? Succede questo perché probabilmente un antenato, l'eziologia, ha commesso questo, ha fatto questo, ha determinato questa situazione. Sono i cosiddetti racconti eziologici, cioè attualmente ci sono dei fenomeni che a volte non si riescono a spiegare e si dice che cose stanno così perché all'inizio è successo qualcosa che le ha determinato. Cioè si fa risalire ad un eponimo ancestrale i vizi o le caratteristiche di una tribù o di una comunità. Quante volte si dice la tal tribù era così perché il loro progenitore aveva fatto, aveva detto, eccetera eccetera. Allora anche qui c'è un processo di questo tipo. Si parte da Romani 5:12 che dice: attenzione, come a causa di un sol uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così la morte ha raggiunto tutti gli uomini. Poi lo dico in greco e poi cerchiamo di capire cosa vuol dire. Efoi peccarono. Allora, quell'efoi è il pomo della discordia. Perché Gerormolo lo tradusse in cui tutti peccarono, riferito ad Adamo. Cioè, secondo Gerolamo, come a causa di un sol uomo tutti peccarono, il peccato è entrato nel mondo e così la morte ha raggiunto tutti gli uomini, perché tutti gli uomini hanno peccato in Adamo. Questa è la prima traduzione. Seconda traduzione di altri esegeti: per cui lo riferiscono alla morte. Cioè, poiché la morte implica la perdita della vera vita, implica la separazione da Dio, gli uomini tutti sono peccatori. Direi che questa è un'idea contraddittoria a tutta la rivelazione, è contraddittoria a quello che dice Paolo, perché Paolo dice che la morte viene dal peccato, non il peccato dal fatto che moriamo. Allora, qual è la traduzione più corretta? La traduzione più corretta di quel efoi è: per il fatto che, dal momento che, cioè la morte ha raggiunto tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Dal momento che tutti hanno peccato, per il fatto che tutti hanno peccato. Cioè non in Adamo, ma gli uomini. Quindi la morte ha raggiunto tutti gli uomini non in cui Adamo tutti hanno peccato, ma perché tutti hanno peccato. Cioè la morte colpisce tutti gli uomini perché, come abbiamo detto al capitolo 3 versetto 23, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Altro testo importante per la riflessione del peccato originale è quello che leggeremo fra qualche giorno, il capitolo 7 versetti 18-21. Se qualcuno lo vuole leggere nella lettera ai Romani, perché non possiamo fare a meno di questi due capitoli, quindi dobbiamo anticipare un pochettino per capire il discorso. Quindi Romani 7:18-21, qualcuno legga.
Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene, c'è in me il desiderio del bene ma non la capacità di attuarlo. Infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Avanti.
Sì, sì.
Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Io trovo dunque in me questa legge. Quando voglio fare il bene, il male è accanto a me.
Testo chiarissimo, Testo che tutti condividiamo, che tante volte vorremmo essere santi e non ce la facciamo. È inutile, cioè vorremmo essere buoni, vorremmo fare il bene e invece cadiamo negli stessi errori, cadiamo negli stessi limiti, cadiamo negli stessi vizi, non riusciamo ad essere come vogliamo, perché il male abita in me, cioè non solo fuori di me. Vedete la differenza dell'ebraismo, per ebraismo sei pienamente libero, puoi scegliere il bene o puoi scegliere il male in maniera neutra, asettica. Paolo dice: no, la mia è un'umanità ferita, io non riesco a volte a essere santo come vorrei, io sono confuso, ho le passioni, ho le pulsioni, ho le cattive abitudini, sento in me la voglia di fare il bene, il bello, il buono, e invece vado verso il male, il brutto e il cattivo. Allora, la dottrina della Chiesa parte essenzialmente da questi due brani della lettera ai Romani e si va precisando nel V secolo sotto la riflessione di Agostino contro Pelagio. Pelagio cosa diceva? Pelagio aveva una idea un po' ebraica, cioè in fondo diceva: l'uomo con la forza naturale della sua volontà, quindi non c'è bisogno di nessuna grazia divina, può compiere il bene. L'uomo può scegliere liberamente, senza limiti, di fare il bene o di fare il male, no? Adamo semmai ha dato solo un cattivo esempio. Chi pecca dà solo un cattivo esempio. Allora, contro quello che dice Pelagio, il secondo concilio di Orange, 529, afferma invece che le cose non stanno così, che il male non è solo esterno all'uomo, è anche insito nell'uomo. Dall'altra parte, polo opposto, al contrario di Pelagio, la riforma protestante afferma che l'uomo è intrinsecamente male, che l'uomo non è più libero, l'uomo è marcio dentro, siamo una massa dannata, siamo incapaci assolutamente di bene, no? E quindi l'uomo non è più libero, la sua libertà è annullata dal peccato originale. Quindi posizione diametralmente opposta. A questa posizione della riforma protestante si oppone il Concilio di Trento nel 1546, che ci dice che ci fosse il peccato originale, però poi non ci dice bene che cosa fosse. Allora, cerchiamo di capire che cosa fosse. Secondo la dottrina dei concili della Chiesa, diceva Tommaso, tutto il genere umano è in Adamo come un unico corpo in un unico uomo. E per questa unità del genere umano tutti gli uomini sono coinvolti nel peccato di Adamo. Questo resta un mistero, lo dice anche il Concilio di Trento, non riusciamo a capire bene cosa sia, no? Però il peccato di Adamo ed Eva in qualche misura ha intaccato la natura umana, ha corrotto la natura umana, ha reso in una condizione decaduta la natura umana. Però attenzione, il peccato originale, cito il Catechismo della Chiesa Cattolica numero 404, è chiamato peccato in modo semplicemente analogico, è un peccato contratto e non commesso, è uno stato e non un atto. E allora a questo punto c'è dietro tutto il pensiero di Tommaso d'Aquino, che nel suo trattato De Malo, sul male alla Questio Quinta, no? Dice questo, che anche se Adamo non avesse peccato, qualunque peccato personale di qualunque uomo, di qualunque discendente, sarebbe divenuto un peccato originale per quelli nati dopo di lui e per quelli venuti al mondo anche dopo la sua scomparsa. In altre parole, al di là di tutte queste speculazioni, cerchiamo di capire qual è il messaggio rivelativo, che secondo me non è poi un messaggio tanto difficile. Allora, l'uomo è solidale con il mondo, anche con il mondo materiale, per cui anche il mondo materiale è sottoposto alla caducità. Paolo dirà la schiavitù della corruzione, Romani 8. Allora, che cosa dice la dottrina del peccato originale? La dottrina del peccato originale ci dice questo, che gli atti umani, sia in male che in bene, hanno sempre degli effetti che trascendono l'atto singolo e che per misteriosa solidarietà coinvolgono anche tutta l'umanità e anche tutto il creato. Cioè, la dottrina del peccato originale ci dice: qualunque cosa tu faccia non ha solo degli effetti immediati, Cioè, se io adesso do un pugno in un occhio a Ilaria, non è soltanto che faccio un occhio blu a lei, ma in qualche misura rovino l'umanità e rovino il creato. Questo, guardate, che vale anche nel bene, Cioè, qualunque atto di bene che io faccio, se io do l'elemosina al povero, non soltanto gli do i soldi per andare a farsi una pizza, ma in questo momento sto migliorando l'umanità e sto migliorando il creato. Cioè, c'è un collegamento di fondo di ciascuno di noi con tutta l'umanità e con tutto il creato. Allora, il peccato è una cosa seria. Qualunque peccato che io compio non ha soltanto degli effetti immediati, ma degli effetti che trascendono l'atto stesso, perché in qualche misura corrompono tutti gli uomini e corrompono il creato. Così come qualunque atto bello non solo benefica colui che ne è l'oggetto, ma in qualche misura migliora l'umanità e migliora il creato. Allora, veniamo all'altro punto. Io nasco in un mondo che è già segnato dal peccato degli altri. Io nasco in un mondo che è già rovinato dal peccato che hanno fatto gli altri, che si chiamino Adamo, che si chiamino Luigi, che si chiamino Piero, che si chiamino Antonio, che si chiamino chiunque sono stato, chiunque, o che si chiamino Carlo Miglietta, tutte le volte che qualcuno ha commesso un peccato ha rovinato l'umanità e ha rovinato il cosmo. E io nasco in un mondo quindi già segnato dal peccato di altri. Questo è il peccato originale.
Nonostante Cristo, anche dopo la venuta di Cristo,
ci arriviamo dopo. Cioè, peccato originale significa peccato anteriore alla libertà dell'individuo. Il quale,
scusami, quando è cominciata la catena?
Il primo che abbia peccato, chiunque.
Adamo, chiunque. Diamogli
un nome, chiamiamo Adamo, e poi i padri, adesso ci arrivo, diranno omnis homo Adam. Ciascun uomo è Adamo. Cioè, il primo che ha disobbedito al Signore, chiamiamolo Adamo, o chiamiamolo il nostro quadrisavolo, o chiamiamolo Giulio Cesare, da quando si è sviluppata la coscienza, ogni peccato ha rovinato il rapporto con gli altri uomini e con Dio, con gli altri uomini e col creato, e ogni atto di bene ha migliorato i rapporti con Dio, con gli altri uomini e con il creato.
Scusa, piccola digressione,
sì.
Definisci peccato, l'hai già definito tante volte, ma...
Se permetti, dopo, perché ci sono due letture, ma lo dico subito molto chiaramente. Il peccato per l'ebraismo è shattah, non è la trasgressione di una norma, non è la trasgressione di un comando, è mancare il bersaglio della propria felicità, della nostra realizzazione. Cioè, se io manco il bersaglio della mia felicità, della mia realizzazione, faccio una porcheria che in qualche misura danneggia quei che vengono dopo. Ecco, detto in tre parole, no? Quindi non è tanto un peccato originale nel senso delle origini storiche di questo fenomeno, è il peccato originario dell'essere umano, quello che concerne il suo fondamento, cioè omnis homo Adam, ogni uomo è Adamo, come diceva Sant'Agostino. Cito, aspettate se non l'ho perso, allora, Enzo Bianchi, scusate, fare di Adamo un individuo empiricamente responsabile dell'entrata del peccato nel mondo in senso causale significa cercare la vittima per tutti noi. Adamo non è il peccatore causale che spiega tutto il peccato del mondo, è il peccatore inaugurale. Adamo, nell'ottica di Genesi 3, è colui che ha fatto per primo ciò che tutti noi facciamo. E Paolo può dire proprio in Romani 5,12, perché tutti hanno peccato. Cioè, ciascuno di noi è Adamo. Quindi, leggo ancora da Enzo Bianchi, non dobbiamo ricercare in Adamo il responsabile universale del peccato, ma il primo di una serie. In lui si rivela chi siamo noi, omnis homo Adam. E a nostra volta, noi tutti pecchiamo e determiniamo una rottura con Dio, con i fratelli, con il creato. Quindi, i primi capitoli della Genesi si presentano come un racconto degli inizi, non tanto dell'origine della storia umana universale, quanto degli inizi di ciascun uomo, della storia di ciascun uomo che entra nel mondo. Cioè, ogni uomo che entra nel mondo nasce segnato da un duplice mistero. Da una parte, la condizione umana non comporta più la familiarità piena con Dio, la visione piena di Dio, lo sappiamo tutti, siamo segnati dal peccato di altri, per cui questa visione di Dio magnifica, primordiale, ipotetica, del vedere Dio faccia a faccia, del camminare nella brezza della sera abbracciati a Lui, non c'è più. Ecco, perché? Perché nasciamo in un mondo già corrotto, già segnato dal peccato di altri. Secondo, il male operato dal singolo, da ciascuno di noi, come ha avuto prima degli effetti dilaganti, così anche ora, per un mistero imperscrutabile, ha questi effetti dilaganti su tutti gli uomini, su tutta la creazione, contribuendone quindi alla corruzione. Concludendo in parole povere, la dottrina cristiana del peccato originale ci dà degli importanti insegnamenti. Primo, che il peccato ha degli effetti devastanti che vanno sempre al di là dell'atto singolo. Secondo, che per una misteriosa solidarietà, ogni uomo non è un'isola, che coinvolge l'uomo, che è legato, che è collegato a tutti gli altri uomini, a tutto il creato, chi nasce si trova segnato già in un mondo, si trova a nascere in un mondo già segnato, già corrotto, già rovinato dal peccato degli altri. Terzo, tutti siamo peccatori. Tutti quanti diciamo a volte no al progetto di Dio, all'obiettivo della nostra felicità che Dio ha stabilito per noi. E quindi contribuiamo a nostra volta alla degradazione dei rapporti con Dio, dei rapporti con i fratelli, dei rapporti con il creato. A questo punto c'è stato una divisione, forse anche nel mondo contemporaneo, tra i teologi. Alcuni teologi cercano di dire che il peccato originale in fondo è solo una metafora per dire che l'uomo è limitato. Quindi la metafora della creaturalità, no? Cito Leonard Boff che dice: quello che viene chiamato peccato originale non sarebbe altro che la stessa natura inferi, in divenire come un sistema aperto, e qui dico una cosa che farà molto piacere al nostro amico Piercarlo Figerio, che su questo tema insiste molto, che passa da livelli meno complessi a livelli sempre più complessi, sto citando Leonard Boff. Allora, in quest'ottica, se il peccato originale è solo il limite stesso proprio della creazione, il peccato umano è in qualche misura chiudersi al processo evolutivo, non accogliere una vita mortale, non ospitare in sé la morte come traversata necessaria alla vita per andare oltre questa vita, eccetera, eccetera. Però, se stiamo a vedere, e qui dicono altri teologi, i brani della scrittura sulla colpa di Adamo insistono in maniera inequivocabile sulle relazioni tra il peccato dell'uomo e l'esperienza di sofferenza e di dolore, tra l'allontanarsi da Dio, che è la fonte della vita, e il progredire su cammini di negatività e su cammini di morte. Mi fermerei qui, poi la prossima volta parlerei la seconda parte, perché so che ci sarà poi molto da dire, quella di Cristo nuovo Adamo, che cosa porta Cristo in tutto questo, ecco. O se volete vado avanti ancora un po', però non so se la tempistica, io faccio 10:08, 11:08, scusate,
facciamo l'intervallo, anche perché mi pare che già ci sia parecchia.
Allora fermiamoci qui, facciamo l'intervallo e poi pronti alla fine.
Questa teoria sarebbe molto più semplice,
certo,
perché in effetti se per uno pensa che gli uomini nascono già limitati, già fragili, già non perfetti, e poi devono fare una strada per raggiungere questa pienezza, sarebbe anche più bello.
È vero, però è anche vero che se noi dobbiamo obbedire alla scrittura, che è il fondamento della nostra fede, Paolo non la vede così. Quando Paolo dice io trovo in me questa forza di male che mi impedisce di fare il bene, dice qualche cosa di diverso. Non è solo siamo limitati, Cristo ci porta a perfezione. Paolo ci dice nasco in un mondo che è già segnato dal peccato degli altri e che non mi rende pienamente libero. È una libertà ferita. Capito? E quindi la scrittura dice un po' di caffè e poi discutiamo.